Possiamo chiedere, ma l'amaro non l'ha registrato.
No, no,
siamo rimaste tutte a così.
Sì, certo. Allora riprendiamo. Mi sente, sì? Allora c'è qualcuno che ha una domanda da fare prima che riprendiamo la seconda parte? Dai. Certo che esiste il male, non si può negare, cioè, ma anche quando si dice il diavolo, il serpente, antico, il drago, certo che esistono, ma non esistono come, diciamo, persone, come un essere malefico, come ci hanno insegnato, no? Ma esiste incarnato nelle strutture del potere, economiche e religiose che conosciamo. Cioè, è questa, possiamo dirci, una forza oscura che purtroppo, che è sinonimo di caos, che si trova anche nella nostra realtà umana, che si oppongono a questa vicinanza a Dio, cioè questo Dio che si vuole fare vicino agli uomini, che ci vuole dare ci vuole comunicare il suo disegno, che questo non avvenga, per capire che cosa è il Satana, che cosa è il diavolo, no? Cioè è questa volontà di non permettere la realizzazione del disegno di Dio. Cioè Dio vuole che l'uomo, che è stato creato libero, che siamo finiti, nonostante la nostra finitudine, però con la nostra libertà possiamo crescere a una statura, proprio a un livello di massima maturità, il Satana, l'avversario, si oppone a questo tipo di proposta. Perché? Perché l'interesse che cova dentro, che è appunto la cupidigia, che è proprio soddisfare il proprio desiderio, cozza con questa proposta del padre, che è una crescita nell'armonia, nella libertà, nella dedizione, nell'accoglienza, nel rispetto dell'altro. Il problema è quello.
Che cosa rappresenta questa donna?
Allora, la donna, sì, perché io parlo. La donna è la comunità cristiana nella storia. Siamo noi la donna vestita di sole, cioè l'autore sta dicendo nella storia c'è una presenza già che ha accolto il progetto del padre, che è la comunità messianica e la comunità cristiana. Appunto, questa nascita può essere anche interpretata all'interno della nascita del Messia, questo figlio maschio che riceverà, come abbiamo letto, non abbiamo potuto fare l'esegesi di tutti i brani, ma dice ella partorì un figlio maschio il quale deve reggere tutte le nazioni come una verga di ferro, no? Cioè qui è una allusione al Messia, la nascita ovviamente di Gesù, che la comunità partorisce il Messia, cioè anche se è nato proprio da sua madre Maria, però non è che sta parlando dalla Vergine Maria, anche se questo testo si legge nella festa del 15 agosto e le immagini servono per rappresentare l'Immacolata Concezione, quelle sono cose aggiuntive. L'autore sta dicendo, nella storia Dio ha voluto sempre rendersi vicino alla sua creatura. Non è un Dio escludente o un Dio geloso della sua condizione, ma è un padre inclusivo che vuole condividere la sua natura con noi. Questa è la grandezza del Dio nostro, che vuole condividere il suo essere con noi. Per questo noi diciamo che possiamo diventare suoi figli. Il figlio nella cultura semitica è colui che assomiglia al padre, partecipa della stessa condizione del padre. Quando noi siamo figli di Dio, non è soltanto un titolo così detto in maniera, no, ma figli di Dio vuol dire partecipare della stessa condizione divina. Ma questo non si nasce figli di Dio, ma si diventa figli di Dio, dice il prologo di Giovanni. Quindi anche queste immagini che stiamo analizzando dell'Apocalisse si inserisce bene in tutta la teologia della scuola giovannea, a cominciare dal quarto Vangelo con il prologo, no? Quindi allora l'autore sta dicendo: Dio ha voluto sempre rendersi vicino. Nel popolo di Israele c'è stata anche l'apertura a questa vicinanza, quindi c'è stato un cammino progressivo di scoperta di questo Dio che si fa vicino, fino ad arrivare alla nascita di Gesù, il Messia, il consacrato, il figlio di Dio, che finalmente ci ha fatto capire fino in fondo questo progetto del Padre, che noi potessimo diventare suoi figli e partecipare pienamente della sua condizione. Allora, ecco, qui si parla della nascita del Messia, che non può essere distrutta da questa forza del drago, però una volta che noi riconosciamo la presenza del Cristo nella storia, anche noi dobbiamo continuare a partorirlo. Quindi noi partoriamo il Cristo quando, lasciandoci avvolgere dall'amore del Padre, siamo capaci di comunicare questa qualità di amore agli altri. È come se fosse un parto. Sappiamo che non è facile, a volte possiamo subire la persecuzione per questo, possiamo essere anche messi al bando per questo, Gesù lo dice, beati perseguitati, ma il discorso è che partorire il Cristo non è tanto, d'accordo, una comunità che testimonia in maniera piena l'adesione a Gesù, benissimo, ma poi entrando anche a un livello più spicciolo, perché l'Apocalisse poi ovviamente ha una portata che può essere di massima bellezza, però che può anche partire da elementi molto più semplici. Allora io facevo questo esempio per tanto dice che caspita, noi partorire il Cristo a voglia ci vuole ancora di essere così fedeli, però noi dimostriamo la nostra adesione a questa questa vita che nasce quando io non desisto mai di comunicare vita all'altro. Allora, anche le cose più semplici, anche le cose più minime, che ti possono dire, ma è inutile che tu sia educato in un ambiente incivile come questo, per cui bisogna alzare la voce e trattare male le persone, perché tutti fanno così. Ma no, io dico, caro mio, io non sono d'accordo con questa visione, che è contraria alla mia realtà umana, che ritengo che essere educato civile a me mi riempie proprio di luce questo. Per cui io quando entro in un posto dico sempre buongiorno, alcuni mi guardano e mi dicono cosa vuole questo qui? Ma io dico buongiorno, perché mi sembra che sia di persone garbate, educate, salutare nei posti pubblici. Qualcuno ti guarda con una faccia strana, va bene? O salutare a chi sai che non ti saluterà perché è il solito appunto credino, però io continuo a salutare perché ritengo che il saluto sia un segno di cordialità che si rivolge all'altro. Così sono cose molto banali queste, cioè banali, molto semplici, però uno comincia anche per abbandonare anche il semplice. Se tu abbandoni le cose più semplici, proviamoci ad arrivare alle cose più complesse, no? Allora, il fatto di non rassegnarsi, di non acconsentire a quello che il serpente dice, a questo diavolo, questo Satana ti sta suggerendo, in fondo si sta dicendo fai i tuoi comodi, però da questo piccolo fai i tuoi comodi si può arrivare anche a entrare nel narcotraffico o a fare delle cose più losche ancora, capito? Quindi il problema poi non si controlla più. Ecco, allora la donna vestita di sole è la comunità dei credenti, dove anche Maria è presente, perché la comunità non è che è nata ieri, c'è una storia alle spalle di persone, uomini e donne, che hanno dato adesione piena al Vangelo. In questa comunità, che noi parliamo anche della comunione dei santi, sono presenti tutti quelli che ci hanno preceduto, e ovviamente anche Maria, quindi nessuno vuole negare la presenza della madre di Gesù in questa comunità, che fa parte anche di quella donna vestita di sole, ma non è che è la Madonna, non è che l'Apocalisse stava parlando pensando alla Madonna, questo nessuno lo può dimostrare, vabbè, qualcuno magari di questi più devoti, ma non c'è nessuna base dal punto di vista esegetico. Allora, Vediamo la seconda parte, poi lasciamo spazio alle vostre domande, perché è qui che volevo poi arrivare. Dopo che è stato annunciato questa caduta, gettato, quindi l'intenzione del drago, del Satana, è sempre salire in alto, cioè presentarsi come se fosse di condizione divina, per poter dominare meglio e rovinare appunto il disegno. Il Satana sa disporre del sapere, non è vero quello che ti hanno detto, te lo dico io, e poi il Satana si presenta come l'immagine corretta alla quale tu devi dare la tua adesione, no? Voglio che tu viva, se mangi di questa pianta tu vivrai, quando è proprio il contrario. Allora, dopo che l'autore dà questo annuncio che nessun potere che si innalza sopra l'altro può essere mai giustificato da Dio, non si può mai associare il potere inteso come volontà di dominio alla realtà divina, nessuna espressione umana che possa appunto imporsi o controllare, si può dire che questo Dio lo vuole, questo è il contrario al disegno di Dio, questo fa parte del diavolo, del Satana, è satanico, è diabolico, possiamo dire che è così, solo che lo si presenta molto bene, come quando eravamo sotto la dittatura e a noi ci dicevano che questo Francisco Franco era per grazia divina, ci aveva salvato di tutte la catastrofe, e noi pregavamo tutti in una scuola per lunga vita del dittatore, si pregava, non so se anche lei, Pedro, Paolo, ha pregato, io ho pregato da piccolo dalle suore, certo si pregava sempre col dittatore, perché quindi te lo fanno credere che questo sia il bene quando è proprio tutto il contrario. Allora, ecco, l'autore che, diciamo, prima proviene anche del mondo sicuramente cultuale, usa molto anche l'aspetto liturgico, celebrativo, l'Apocalisse è famoso per gli indi, per questa specie di canti, come adesso, che l'abbiamo anche recitato questa mattina nella preghiera, udì una voce nel cielo, sempre questa dimensione, questo stare, questa dimensione dove Dio si colloca, che diceva, ora è venuta la salvezza e la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo. Quindi, dal momento che si è fatto questa dichiarazione, che fu gettato per tre volte, del tre l'assoluto nel linguaggio semitico, quindi nessun potere che si innalza sopra l'altro può pretendere o arrogarsi la condizione divina o la benedizione divina, ecco, la comunità risponde con questo inno di lode, dove si parla della salvezza, ecco, la salvezza è il massimo di bene, la salvezza è già venuta, non dobbiamo aspettarla, è già qui con noi, è avvenuto attraverso questa potenza, questa capacità di entrare nella storia per instaurare il regno con la potestà del suo Cristo. E ripete di nuovo la causa di questo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che di giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Vedete? Abbiamo detto che si chiama il nome che ha dato di questa realtà di male, Gran Dragone, Serpente Antico, Diavolo e Satana. Ecco, il Satana è l'accusatore. Il Satana, l'ha spiegato già Alberto, mi pare, questa mattina, ieri sera, il Satana era quella specie di ministero che doveva sempre accusare e mettere un po' tutto quello che non andava bene, come si vede nel libro di Giobbe, no? Quindi colui che faceva vedere le mancanze, le cose andavano al cospetto di Dio. Ecco, l'autore dice che questa figura dell'accusatore non c'è più. Quindi l'accusatore si associa anche a questa realtà del drago, del diavolo, del Satana, in quanto loro cercano sempre di far emergere quello che non va in noi, per anziché cercare un pochino di attutirlo, per fomentarlo in modo che tu rompa con questa fedeltà, con questo disegno del padre, e tu ti identifichi invece con la proposta del Satana. Quindi l'accusatore ha anche questa visione molto molto negativa. Prima volevo dire, mi era sfuggito, per parlare di questo discorso dell'avversario del Satana come colui che si oppone al disegno di Dio, di questo Dio che si fa vicino, che viene incontro alla sua creatura. Se voi leggete i tre annunci della Passione, il Marco, il Vangelo più antico, i tre annunci di Gesù, per tre volte ha dato l'annuncio della sua passione, morte e risurrezione, al capitolo 8, poi al capitolo 9, poi al capitolo 10, per tre volte. Non c'era bisogno di ripeterlo tre volte, bastava una, però già sappiamo come funziona anche l'uso dei numeri, il 3 è proprio l'assoluto, è così e non si può cambiare. E in tutti e tre gli annunci della passione, Gesù non dice mai io vado ad essere condannato a Gerusalemme, mi faranno fuori, sarò ucciso, no, no. Usa sempre l'espressione il figlio dell'uomo, sempre un'espressione alla terza persona. Ovviamente sta alludendo lui, perché sappiamo che sta parlando di se stesso. Ma non adopera, non dice mai io o il Messia o il vostro maestro, ma sempre il figlio dell'uomo. Perché questo? Perché ai suoi oppositori, ai suoi avversari, ai suoi Satana, possiamo usare questa espressione, non è tanto Gesù che gli era fastidioso, perché può essere sempre una persona che, insomma, ci è scomoda, dobbiamo eliminarla, bisogna togliere dalla circolazione questo individuo che ci fa veramente... No, no, non è tanto la persona di Gesù in quanto essere fisico, storico, ma quanto quello che lui proponeva, che era la maturità, la crescita umana, la pienezza della nostra umanità. Dicendo il figlio dell'uomo, diceva, questo modello che io vi propongo, questo verrà rifiutato dai rappresentanti di istituzione religiosa. Quindi non è che si accannivano, era accannirsi contro Gesù soltanto, ma soprattutto contro il modello d'umanità che lui proponeva, un modello che rende la persona autonoma, che la rende libera appunto di potersi pronunciare, e che non si lascia assoggettare da nessuno né corrompere da nessuno, quindi non sarà mai al servizio di un potente di turno o sarà complice delle angherie che questi potenti possano combinare. Questo il potere non lo tollera, perché il potere si nutre di che cosa? Di questi sudditi. L'Apocalisse, quando fa questa riflessione sul potere, è tutta una denuncia, ma fin dall'inizio fino alla fine, il potere di origine satanica. Solo che dire questo è una cosa grave, perché sai, ancora oggi uno pensa che il potere sia necessario, altrimenti si finisce nell'anarchia totale. Però, conoscendo proprio tutto alla teologia degli autori del Nuovo Testamento, quella di Giovanni, anche il filo che lega un po' il messaggio della buona notizia, noi sappiamo distinguere tra potere e autorità. Una cosa è il potere, un'altra cosa è l'autorità, quindi l'autorità è necessaria perché siamo tutti autorità nel nostro campo per poter far funzionare bene la nostra società. Per cui ci vuole chi è autorità in cucina per cucinare bene, come la Nalù, chi è autorità nel giardino per trattare le piante come si devono, o chi è autorità nel campo della medicina perché ci curi bene, o chi è autorità nel campo della musica o nel campo di... Cioè, ciascuno è autorità secondo le proprie capacità. Quindi questo nessuno lo nega. Allora, quando c'è l'autorità, c'è questa capacità di organizzarsi e di far funzionare tutto il creato e la società in un modo armonico, veramente, per il bene di tutti. Quindi non è che negando il potere noi invochiamo l'anarchia, perché non è questo il discorso, né dei Vangeli né dell'Apocalisse. Però è vero che quando noi leggiamo appunto questi annunci della passione, quello che veramente non si accetta è il modello d'umanità che c'è, come il Satana non vuole, fin dal libro della Genesi, che questo Dio che si fa vicino, che ha creato un giardino, che ha messo l'uomo al centro del giardino per custodirlo, che questo uomo arrivi a capire qual è il disegno di Dio per lui, cioè partecipare della sua stessa condizione. Quindi l'avversario cerca questa forza oscura che è in noi, che è tra di noi e che è attorno a noi, che fa parte di un caos che comunque significa che stiamo in una natura, in un cosmo che non è completo, che sta crescendo, quindi dobbiamo fare i conti con queste realtà anche di male. Ma chi si oppone, chi sono il Satana della situazione? Non sono degli esseri malefici o infernali, ma sono questi, lo dice, i sommi sacerdoti, gli scribi e i senatori. Questi tre, che sono i tre poteri costituiti dell'epoca, il potere della religione, i sommi sacerdoti, i poteri della scienza, gli scribi, e il potere dell'economia, i senatori. Questi tre poteri costituiti si oppongono al modello d'umanità che si propone. E per quello per tre volte Gesù fa da questo annuncio. perché entri nella testa dei suoi discepoli che non vogliono accettare perché dicono: ma abbiamo bisogno dei sommi sacerdoti, abbiamo bisogno degli scribi. Non si fa così, non è questo il modo di attuare il disegno del Padre. E allora ecco l'autore, dopo che ha presentato il drago con queste diverse espressioni, lo indica nella qualità che più lo caratterizza, che è quello dell'accusatore. Accusatore in greco si dice kategor, e accusare, categoreo, lo diciamo anche categoria, usiamo questa espressione, non sappiamo, categoria lo stesso, cioè qualcosa che è ben assodato, qualcosa che è ben definito. Quindi il ruolo del Satana è quello di accusare, l'abbiamo già spiegato Alberto con il libro di Giobbe, anche in Zaccaria, il profeta Zaccaria, e questo pubblico ministero tipico della letteratura orientale, in fondo, che cosa nasconde? Nasconde il senso di colpa. Questo è l'accusatore. L'accusatore ci fa sentire che tu, qualunque cosa, hai combinato che non va bene. Tutti hanno combinato sempre delle cose che non vanno bene. Allora ecco, quando succede il discorso di Giobbe, una sventura, quando c'è un dolore inaspettato, allora noi subito elaboriamo questi sensi di colpevolezza. In che cosa ho sbagliato? E questo è l'accusatore, ti fa sentire in colpa perché qualcosa tu non hai combinato come si doveva. Quindi la colpa in fondo non è altro che accettare il proprio limite, perché siamo tutti limitati e non facciamo le cose sempre come si devono. Però ecco, se l'accusatore è stato precipitato, dice il libro dell'Apocalisse, se questo drago Satana è stato gettato giù, non abbiamo più nessuno che ci accusa davanti al Signore, non abbiamo più questo peso della colpa o di sentirci colpevoli per le cose che abbiamo magari combinato in maniera non corretta. Quindi l'accusatore è quello che ti fa sempre sentire che comunque tu le cose non le fai in maniera corretta, per cui quasi quasi a un certo punto lascia perdere anche nell'altra faccia della medaglia, ti porta a questo discorso del seduttore, lascia perdere che tu possa uscire da questa situazione anche di così di peso, di colpevolezza che ti porti dentro, no? Quindi questo senso di colpa è quello che mantiene la distanza tra Dio e gli uomini, che non permette, l'accusatore appunto è come, ma lo vedete nei Vangeli, questo verbo categoreo si usa, è sempre nel linguaggio giuridico, era coloro che accusavano quelli che erano colpevoli, ma nei Vangeli si usa nei confronti di Gesù e da parte dei suoi avversari che lo accusano, ecco, come colpevole, come reo di morte. E nei racconti della Passione queste cose vengono ancora messe molto più in chiaro. Quindi nei Vangeli, nei testi evangelici, quando uno va a cercare l'accusatore, sono quelli che nel nome della legge ti fanno sentire che tu sei appunto in difetto, che tu comunque non riuscirai a fare più di tanto, e che in fondo, alla fine, quando uno nutre il senso di colpa, non si cresce mai e non si combina mai nulla, perché uno è talmente concentrato su se stesso, sulle cose che non vanno, che la vita si esaurisce lì. Quindi l'autore dell'Apocalisse fa questa dichiarazione, che se questo avversario è stato gettato dal cielo, se non c'è più nessuno che possa arrogarsi questa pretesa di salire in alto per comandare meglio, se non c'è più questo comando che ci schiaccia, non c'è neanche questo senso di colpa che ci rende sempre incapaci o ci rende anche non adatti, o che ci fa sentire sempre il peso delle nostre mancanze. Quindi è vero che quando si parla della colpa si parla anche del peccato, certamente, o delle cose sbagliate che uno ha potuto combinare, ma anche Gesù è stato accusato lo stesso senza aver avuto nulla di sbagliato, quindi funziona sempre su questo registro di far sentire l'altro che non è in condizioni idonee, che non è all'altezza della situazione o che non risponde a quello che i tuoi capi ti chiedono o ti impongono. Ecco, allora l'accusatore è stato gettato giù, quindi non abbiamo più nessuno che di fronte al cospetto davanti a Dio ci possa accusare. Quindi ciò significa che questo progetto di Dio, questo disegno suo di rendersi vicino alle sue creature, non può essere neanche impedito dalle nostre mancanze, dalle nostre incapacità, che sono effetto della nostra finitudine, ma che se noi accogliamo il disegno, anche noi possiamo uscire e possiamo crescere nonostante il nostro limite. Quindi non neghiamo il limite, era questo che Satana voleva proporre appunto Adamo ed Eva, ma riconosciamo il limite sapendo che anche se sbagliamo, Dio non per quello ci toglie la sua attenzione o non per quello ci castigherà o ci manderà chissà quale sofferenza. Quindi quando noi ci liberiamo da questa immagine falsa di Dio, vuol dire che abbiamo superato anche le seduzioni del drago e che non abbiamo più nessuno che ci possa accusare al suo cospetto. Quindi la, e questo veramente viene ricordato come la grande testimonianza di Gesù, parla della salvezza che Gesù ha portato, perché siamo salvi, perché l'accusatore è stato cacciato via. Quindi se nessuno ci accusa, ma lo dicono, dicevo prima che c'è la teologia di questa scuola giovannea, nella seconda, nella prima lettera di Giovanni dice: anche se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Quindi è quando noi usciamo da questo senso della condanna o della colpa che possiamo crescere. Perché in fondo il senso di colpa non fa altro che alimentare il nostro narcisismo, che significa: io non accetto il mio limite. E non accettando il mio limite significa che alla fine faccio magari il contrario, vado ancora oltre quello che mi dovrei comunque regolare. Quindi una situazione sia da una parte di avversario che ti allontana o che vuole impedire che questo disegno trovi accoglienza in te, da una parte questo accusatore che fa emergere sempre quello che nella persona ancora non è ben maturo, realizzato, però che diventa un peso del quale a volte uno non si libera e ti rovina la vita per tutta l'esistenza. Ecco, allora in questo senso bisogna considerare questa figura del maligno, di questo Satana o di questo diavolo, che non soltanto si oppone, cerca di dividere, ma che fa emergere in te la parte appunto più negativa, quella parte che può essere sempre della nostra umanità che non è cresciuta, perché tu, sentendoti così appesantito, in fondo tu desista di fare una crescita salutare, perché questa è la dinamica, questa qui. Chi vive con il senso di colpa non cresce mai, non si può crescere, uno dovrà andare da un psicologo, dovrà farsi aiutare da qualche persona, perché ti distrugge la vita. Oppure ti fa sentire sempre questa visione di un Dio che in fondo non vuole il tuo bene e che applica in maniera ferrea la sua condanna, perché tu comunque devi pagare le cose sbagliate che hai fatto, no? Ecco, tutto questo rovina il suo padre. Questo, come diciamo ieri, c'è tutta una maniera di presentare la realtà di Dio, come fa il serpente nel libro della Genesi, che è falsa. E allora Dio si fa avanti per far capire che tutta la Bibbia non è altro che presentare la bellezza di Dio, perché i credenti sappiano dissociarsi da coloro che dicono il contrario, da coloro che vogliono presentare un Dio che è mostruoso o da un Dio che in fondo si diverte appunto a rendere la vita più difficile, più complicata alle sue creature. Quindi tutto questo fa parte del Satana, non è soltanto una realtà di male, che di per sé già la constatiamo, ma una realtà di non crescita, di non poter sviluppare le tue capacità, perché ci sono delle situazioni che ti bloccano. Quindi l'accusatore gioca anche con questa arma del farti sentire sempre in colpa, e su questo la religione ha proprio la via sempre libera di fomentare questa colpevolezza, questo senso di colpa, perché in fondo le persone non si liberano mai e non riescono mai a dare un senso valido alla propria vita. Bene, io mi fermo qua, così lasciamo un po' di tempo per le vostre domande. Il testo dell'Apocalisse finisce proprio con questa reazione del drago, che ovviamente non gradisce l'essere stato gettato sulla terra e che la donna abbia avuto questa via nel deserto. Possiamo prendere soltanto, perché c'era un passaggio molto bello, Dice: il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro la donna per farla travolgere dalla corrente. Vedete, è tutto un linguaggio molto figurato, anche un po' mitologico, certo, questi serpenti che buttano acqua dalla bocca così. Ma vedete, se noi stiamo attenti alle parole dell'Apocalisse, funziona molto bene questa descrizione. Perché quando il drago si è visto che le sue pretese non hanno avuto la risposta cercata, e che questa donna nel deserto ha addirittura avuto delle ali per volare, quindi sono tutte in maniera di dire come Dio accompagna sempre la storia, la sua comunità, e non manca mai di suggerire perché la comunità trovi queste vie alternative per sapersi anche difendere da queste aggressioni, da questa avversità. E allora, ecco, il serpente si inventa sempre delle cose nuove. Quindi dice che il serpente gettò acqua dalla sua bocca dietro alla donna, quindi non sono come magari uno può pensare, non si parla mai di un serpente che getta acqua dalla bocca nell'Antico Testamento, ma si parla di questi flutti, di queste correnti che si possono travolgere, si possono anche distruggere. Ma qui si dice di qualcosa di molto suggestivo, perché gettare acqua dalla bocca come un fiume in un deserto vuol dire che lì sarà tutto molto più placido, che sarà di nuovo una vegetazione molto così attraente, eccetera, eccetera. Quindi dietro la donna, cioè per sorprenderla. Quindi quando meno lo pensi, questo serpente saprà presentare qualcosa che di per sé può sembrare allettante, ma alla fine ti travolge anche. Non sono dei flutti, delle correnti terribili, minacciose, per cui che paura, no, nessuna paura. È tutto molto soffice, è tutto molto soft, però ci caschi, no? Quindi questa è la seduzione del serpente, travolgere sempre la comunità, che la comunità desista del suo impegno, e di nuovo, ecco, come una specie di film dove alla fine vincono i buoni, la terra aprì la bocca, inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato. Bocca. E il dragone si infuriò di nuovo contro la donna, cioè la terra vuol dire che sono tutte maniere con le quali vedete tutta una creazione che è sempre in crescita. Cioè non è che il mondo è stato creato, è stato già lasciato come una scatola chiusa che purtroppo l'abbiamo un po' rovinata, ma il mondo nasce come un progetto da realizzare. E più noi realizziamo questo progetto secondo il disegno del Padre, più vengono fuori delle energie, delle alternative per poter arginare questo male che ancora dilaga. E allora quando la donna sa camminare nel deserto, trova queste alternative, non gli manca il nutrimento, abbiamo detto che si tratta del pane della vita, dell'Eucaristia, vengono fuori delle realtà nuove che fanno parte del nostro sistema terreno, la terra, dove queste seduzioni del serpente vengono inghiottite. Quindi l'autore dell'Apocalisse ha una fiducia massima nell'essere umano come comunità di credenti, partendo sempre da quella visione molto allettante della donna rivestita del sole. Non mancheranno mai queste capacità nell'essere umano, nella comunità dei credenti, di sapere come rispondere a queste seduzioni e sapere anche inghiottire quello che di per sé e sta per distruggere. Il dragone si infuria, andremo a far guerra, quindi la storia si ripete, c'è questa specie di meccanismo perverso, che purtroppo sappiamo che è così, però che già abbiamo capito qual è la dinamica e per quale motivo questo meccanismo ancora si riproduce. Ecco, per la discendenza di lei, andrà a far guerra con la discendenza di questa donna, quindi la comunità nella storia, ecco, quelli che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. E conclude il capitolo 12 e si fermò sulla riva del mare. Proprio una pennellata proprio bellissima, vedere questo drago che dopo che si è infuriato sembra che sta a contemplare il tramonto, no? La riva del mare adesso d'estate. Invece no. Per chi, collocandoci nella realtà di questo autore, lui si trova nell'attuale Turchia, nell'Asia Minore, le chiese dell'Apocalisse sono nell'attuale Turchia, ma era la provincia romana dell'Asia Minore, lui si trova nell'isola di Patmo, secondo racconta lui stesso, un'isoletta proprio di fronte alle coste di Efeso, e ovviamente quando uno è in questa posizione si mette davanti al mare, il mare Egeo, è il mare che guarda occidente, Quindi l'Asia si trova a oriente, possiamo dire così, per capire un po' la collocazione, dove si trova questo drago. Allora, il drago sta guardando verso occidente. Occidente è dove il sole tramonta, ecco appunto, sta vedendo il tramonto del mare, ma è come per dire, ecco, che la storia può finire, ma la storia non finisce mai, no? Quindi da oriente il sole sorge, dall'occidente il sole tramonta. Lui si colloca verso quello che per lui deve essere la fine, ma dall'occidente venivano queste potenze nemiche per quello che era l'Asia o quello che poteva essere anche la Palestina, il popolo di Israele, che sono le navi dell'impero romano che invadono tutto, no? Quindi il drago si colloca in una realtà dove si prevede già che arriveranno altre forze ostili, legate anche a questa specie di notte che si avvicina, che nel capitolo 13 saranno proprio la bestia che viene dal mare e la bestia che viene dalla terra. Quindi i luogotenenti del drago, il drago troverà sempre chi darà adesione alle sue dinamiche, e queste sono sempre forze ostili, forze che calpestano, forze che portano il buio, che portano la morte, e con questa bestia che dalla terra, con la propaganda, leggete appunto interessantissimo come lavora questa bestia della terra, perché la gente, a forza di propaganda, riconosca che questa forza oscura, che questa invasione che ci viene addosso, che questa specie di buio che tra poco ci coprirà, è la forza più bella che ci poteva capitare. Questo è il grande delitto del sistema, della bestia, sia nella sua dimensione politica o economica o religiosa. Quindi sapere che quando siamo avvolti da queste forze oscure che ci stanno soffocando, noi applaudiamo e noi sosteniamo ancora questi delinquenti. Quindi l'autore fa una denuncia terribile di questa visione così deturpata e così perversa di una realtà umana che rifiuta il disegno e che preferisce proporre, intende proporre, un altro stile per evitare che questo disegno si realizzi. Ecco, si fermò sulla riva del mare, ci fermiamo anche noi. Grazie della vostra attenzione e lasciamo allora una mezz'oretta per le vostre domande. Allora, l'Apocalisse è stato scritto in un solo corso. Ci sono anche molti studi riguardo, perché quando si fa anche un'analisi del testo, allora sempre su questa genesi del testo che magari ha avuto diverse edizioni, o che abbiamo anche alcuni doppioni, quindi no. L'autore è uno solo, il testo è uno solo, è stato scritto in maniera magistrale e possiamo anche collocarlo nella scuola giovannea, questo sì. Quindi questa scuola che proviene dal quarto Vangelo giovannea, questa scuola che si situa sicuramente nella parte di Efeso, l'Asia Minore, che scrive il quarto Vangelo, che scrive le lettere di Giovanni, prima, seconda e terza, e che scrive anche l'Apocalisse, è una comunità che ha seguito una sua linea e, dal punto di vista della teologia, dell'evangelista, però che si vedono, analizzando questi testi, sono tanti punti in comune, no? Quindi il discorso che nella prima e seconda Vangelo si parla dell'anticristo, che l'anticristo è stato presentato come questo essere malefico, una specie di sano, ma l'anticristo erano quelli che negavano il Cristo nella carne, si dice la seconda lettera di Giovanni. Cioè l'anticristo è quelli che non accettano l'incarnazione, cioè non accettano il modello d'umanità che Gesù ci ha voluto presentare con la sua vita, questo Dio che si fonde con l'umano. Perché quando io accetto questo modello, ecco, l'accusatore non c'è più, perché se Dio ha voluto entrare nella mia realtà umana di carne, vuol dire che non si spaventa delle mie miserie, anzi le assume le miserie perché io possa finalmente iniziare questa crescita. Quindi l'anticristo è chi nega questa visione che per noi è centrale della nostra fede, di un Dio che si è fatto carne, di un Dio che si è umanizzato perché noi potessimo partecipare alla sua stessa condizione di vita. Però anche uno pensa all'anticristo come se fosse anche un essere infernale, ma no, sono tutti quelli che nella storia hanno cercato di contestare questa umanità del Dio con noi. Comunque un autore solo che fa parte di questa scuola che chiamiamo la scuola di Giovanni.
In che anni?
Allora, l'Apocalisse, anche questo, se datare il Vecchio Testamento non è sempre una questione facile, sicuramente alla fine del primo secolo, anni 90, con Domiziano, l'imperatore Domiziano, alcuni vogliono anticiparlo all'epoca di Nerone, perché quando lui parlerà al capitolo 13, non possiamo affrontare tutto, di queste sette teste del drago, dice una testa era ferita a morte, allora si pensa che sia la morte di Nerone che ha portato, no. Ma possiamo veramente dare per buona questa collocazione al fine del primo secolo, anni 90, perché quando Giovanni nelle lettere presenta la situazione delle sue comunità, ormai sono comunità che si sono già ben stabilizzate. Quindi pensare all'epoca di Nerone, che siamo intorno al 65, ancora è prematuro. Pensare al 90, già le comunità si sono ben insediati e hanno già una vita sulla quale si possono veramente manifestare. Quindi è più facile, è più accettabile collocare appunto la datazione nell'anno 90, intorno al 90. Non ho i Vangeli prima. Sì, sì. Anche il Vangelo, sì. Noi diciamo i Vangeli, la datazione, sicuramente Marco è più antico, prima della caduta di Gerusalemme, Matteo e Luca stanno lì sulla caduta e Giovanni un po' dopo, questo è vicino ai 90, ma sicuramente prima dell'Apocalisse, che l'autore ha già conosciuto anche questo. Ci sono molti punti di contatto tra il quarto Vangelo e l'Apocalisse di Giovanni. Anche perché quando si fa anche tutta la questione della datazione, sapete che il testo più antico che noi abbiamo per la ricostruzione del Nuovo Testamento è questo famoso papiro trovato in Egitto, papiro Raina, che è un brano del capitolo 19 di Giovanni. Questo è il reperto più antico che abbiamo del Vangelo. Ma questo papiro che è stato trovato lì in Egitto è stato datato per tutta la stratigrafia, quando fanno queste scoperte, intorno all'anno 100, 100 qualcosa. Quindi se già in Egitto c'era un Vangelo di Giovanni intorno al 100, il Vangelo è stato scritto vicino, prima, se no non si può spiegare che fosse arrivato già in Egitto un Vangelo completo di Giovanni. Quindi il 90, dopo aver sicuramente... Anche gli altri scritti del Nuovo Testamento sono già quasi tutti, non vuol dire che l'autore conoscesse tutti gli altri scritti neotestamentali, questo non possiamo dimostrarlo. Però il fatto che la Chiesa l'ha collocato come ultimo libro, indipendentemente che sia esattamente l'ultimo, è perché racchiude un po' tutto quello che è il discorso della rivelazione. Sì, dopo abbiamo una domanda, sì?
Hai parlato di sacralità della madre.
Sì.
Faccio riferimento al dittatore Franco.
Sì.
Io per associazione di ho subito pensato a quel politico nostro.
Sì, che non nominiamo.
Che si sta sbaglierando.
Cioè la sacralità del male, questa è la sensazione che...
Ho fatto un pronuncio sul fatto che tutti i cristiani, essendo cristiani, appoggiano questa...
Ma è come è successo, se tu prendi la Genesi, è la stessa cosa del serpente che parlando ad Eva gli dice... Ma non è vero quello che ti hanno raccontato, ti racconto io la mia versione delle cose. E lei sa come usare il linguaggio per confondere, non è tanto Eva la donna, è sempre la persona umana, no? Quindi è stata confusa, ma alla fine ha dato retta a queste parole fuorvianti. Quindi è sempre una questione del linguaggio che noi, se non stiamo attenti, ecco, ma anche lì, anche Dio stesso usa questo, se tu prendi... La Genesi, quando Dio comincia a pronunciarsi, ovviamente Dio parla, non è che lui parla con le nostre parole, questa è un po' la maniera poi di narrare degli autori, però comunque noi per comunicare usiamo le parole, e le parole sono sempre cose molto fragili perché richiedono sempre della fiducia dell'altro. Ecco, il discorso è quando l'altro ti parla in buona fede o quando l'altro ti sta veramente imbrogliando. È lì che bisogna saper distinguere allora dalla fiducia, no? Quindi la Bibbia si scrive, Alberto l'ha spiegato, non c'è il Satana nella Bibbia, non sono i demoni nella Bibbia, perché agli autori di questi testi biblici interessa che noi possiamo scoprire sempre questo Dio che si fa vicino e sapendo che c'è una forza antagonista che lo vuole impedire. Perché sappiamo che funziona così anche, no? Allora, già dalla Genesi si presenta questa forza antagonista, no? Ma il grande messaggio di tutto il discorso biblico è come questo Dio vuole farsi conoscere nella sua vicinanza e soprattutto come questo poi Gesù lo spiegherà, lo porterà a complimento, soprattutto nel suo sempre schierarsi a favore della sofferenza umana. Questo è il grande messaggio biblico. Dio si mette sempre dalla parte degli orfani, delle vedove, degli stranieri. Dio si prende cura di un popolo che è schiavo in Egitto e vede questa sofferenza e lui interviene, certamente in un modo non diretto, perché si possa uscire da questa sofferenza. Allora, tutto il discorso biblico ha a che fare con un Dio che si vuole far conoscere, si fa vicino, e lo fa anche mettendosi dalla parte degli ultimi e identificandosi con la sofferenza umana, perché si possa uscire da questa sofferenza e possiamo entrare in una dimensione di piena comunione con Dio. Per cui quello che accade oggi è accaduto purtroppo già in passato. Il problema è che il serpente ha questa capacità anche di spegnere la memoria. Quindi un altro delle diciamo, è che tu non faccia memoria delle cose che ti hanno detto. Perché la genesi di questo, in poche righe, come il serpente ha riportato le parole di Dio, che non sono corrette, la donna dice, ma non è, però alla fine la donna non c'ha veramente memoria di quello che ha detto Dio stesso, veramente, e si fida più del serpente. E il discorso che Dio ha parlato personalmente ad Adamo, tu non mangerai, e il serpente dice, a voi non dovete mangiare. Perché questo passare dal tu al voi? Perché, vedete, anche questa è un'altra tattica per confondere. Perché Dio intende stabilire un rapporto diretto e personale con ciascuno delle sue creature. Invece il Satana dice che questo non è possibile, che c'è Dio da una parte e voi dall'altra. E questo Dio che mantiene la separazione con voi, impedendovi di mangiare di quella pianta, perché altrimenti sarete come lui e lui è molto geloso della sua condizione. Vedete? È tutta una questione anche di interpretare le parole, di linguaggio. Quando si studiava lì a Roma si diceva che il primo grande esegeta è stato il serpente, il primo che ha interpretato le parole di Dio è stato il serpente di Genesi, no? Quindi in maniera non corretta, quindi è facile che anche gli esegeti si sbaglino sul modo di interpretare. Ma il problema è quello lì, no? Cioè questa capacità che ha il serpente di sedurre, ecco, di fuorviare, è uno dei primi diciamo passi, questo di spegnere il cervello o di cancellare la memoria, per cui succedono ancora purtroppo queste cose. Anche l'autorità religiosa, cioè tu, certo. Cioè, tu pensa quando nell'Antico Testamento si dice ricordati chi sei stato schiavo in Egitto. Non volevano cioè non pensavano che l'Egitto addirittura fosse stato, ma come? Ma siete stati proprio malissimo? Questi brontolavano durante il deserto perché ci hai portato in questa terra quando. Ma guarda. Di cose. Non si ricordano più di questo, no? Il serpente ha questa capacità di annullarti nella tua diciamo questa realtà di poter ragionare, no? Quindi ricordati, questo far memoria è importante, no? Il far memoria, perché ti permette di non entrare di nuovo in questi meccanismi che sono letali, no? E soprattutto questo non lo possiamo spiegare, ma quando l'autore presenterà le sette coppe, l'ultimo settenario, dove chi conosce l'Antico Testamento rivede le famose piaghe d'Egitto, cioè le coppe ricordano, riprendono, alludono a quelle famose 10 piaghe. Però non è che queste coppe, le coppe dell'ira, ovviamente l'espressione un po' forte, vogliono parlare di castighi che vengono versati sulla terra e succede di tutto dal punto di vista della desolazione, della catastrofe. Una maniera di leggere la storia, come se noi sapessimo leggere le piaghe d'Egitto, fra le righe, che ci dice, voi che esaltate l'Egitto come un impero, come una cosa, ma non sappiate che cosa c'è dietro tutta quella splendore, tutta quella potenza. C'è la morte e la distruzione. Le piaghe d'Egitto non è tanto castighi che Dio ha mandato perché il faraone lasciasse andare il suo popolo, ma le piaghe che si racconta, che uno dovrà poi ricordare nel passaggio nel deserto, è l'altra medaglia di quell'impero, dove a quello splendore che uno sembra che sia stato così allontanato, risponde tutta la violenza e tutto il sangue sparso terribile per alimentare questo mostro che è l'impero, certamente, no? Così quando si parlava dell'impero romano, certamente la pace augustea, ma l'impero romano era per una elite di un 4% di persone, il 90% viveva nella situazione più miserevole possibile. Quindi che impero è questo? Certo, dietro questo fasto dell'impero si nasconde tutta la violenza, tutta la prepotenza. Quindi quando si versano le coppe dell'ira sulla storia per dire ma che cosa si nasconde dietro questi imperi? Voi pensate che sia una cosa veramente molto attraente la tecnologia, tutto quello che veramente... però si nasconde anche la violenza, si nasconde il male, si nasconde anche la sofferenza umana. Allora l'Apocalisse aiuta a leggere la storia in un modo corretto, a non lasciarsi fuorviare e soprattutto a non perdere la memoria. Questa è la cosa più importante.
No, allora, a cui mi hai fatto pensare quando hai parlato dell'accusatore che sottolinea, esalta, fomenta i sensi di colpa nell'individuo, e l'individuo però ha una responsabilità che è quella di lasciarsi, sopraffare da questa,
certo, ma questo è il discorso che il senso di colpa alla fin fine che cosa ti portava a dire? Io non volevo, il diavolo mi ha portato a fare questo. Ma non c'è nessun diavolo che ti ha portato a commettere un reato, sei tu che l'hai fatto il reato, punto. Cioè questo è molto tipico ancora nei gruppi pseudo religiosi o pseudo cattolici che abbiamo ancora nella chiesa, no? Ah, è il diavolo che mi ha portato a fare questo. Ma no, caro, sei tu con la tua responsabilità. Quindi allora il senso di colpa in fondo ti porta a dire che qualcuno ti ha portato a fare questo qui, no? Che tu non volevi perché tu sei integerrimo, ma no, tu sei come tutte le persone, anche con le tue miserie. Quindi il senso di colpa non riconosce la propria responsabilità e affidare a un altro il male che tu hai fatto. Allora questo diavolo che ti tenta, questo essere malefico che è lì, che rugge per divorarti, e siamo tutti in balia di queste forze oscure, e non so per quale motivo il nostro Signore è venuto al mondo allora, siamo ancora con queste superstizioni, con questo oscurantismo dilagante, molto ancora nella Chiesa. Dimmi.
Allora, lei ha parlato di differenza tra potere e autorità.
Sì.
Ma questo confine che c'è tra potere e autorità, il confine netto oppure...
Certo, può essere molto sottile, però noi lo distinguiamo dal momento che si vedono gli effetti. Gli effetti del potere è la sottomissione, l'effetto dell'autorità è la crescita. Quando tu sottometti non fai crescere, quando tu sei autorevole fai crescere. Autorità vuol dire autore, far crescere. Quindi tu vedi subito per poter delimitare questa... Certamente a volte uno dice, va bene, usiamo le parole potere e autorità, però dobbiamo stare attenti a quali sono gli effetti di queste parole. Se il potere mi soggioga e mi costringe e mi mantiene sempre un atteggiamento di sudditanza, questo è contrario al disegno di Dio. L'autorità che cosa mi permette? Crescere anche nelle mie capacità che io ho per poter rendere questa società migliore. Per cui chi è un'autorità nel campo della cucina, siccome a me piace molto cucinare, mi farò anche istruire da lei perché anch'io possa essere un'autorità nel campo della cucina. Cioè, il bello dell'autorità è che siamo tutti importanti in questo essere una comunità civile. Tutti abbiamo questo ruolo necessario perché la società funzioni bene. Per cui, mentre il potere fa delle gerarchie, per cui se tu sei in alto puoi guardare con disprezzo quello che fa lavori più umili, l'autorità ti fa capire che anche il lavoro più umile, anche pulire le strade, è importante come il tuo di essere grande così, perché altrimenti se non si puliscono le strade si vive male. Allora, rompere con questa visione del potere che crea gerarchie, questo è una maniera di rispondere al drago. Perché ovviamente tu rispetti l'altro nella sua condizione, sapendo che anche fare nel turbino è così degno come fare il cattedratico di università o il grande chirurgo, capito? E una volta qui c'erano... Però sono cose che tante volte non ci pensa, ma che sono necessarie perché tutto funzioni sempre in maniera migliore. Quando c'erano gli ultimi lavori che abbiamo fatto qui nel convento, dietro le cucine che abbiamo finalmente messo un po' l'asfalto perché lì erano passati i camion, tutto era un macello, sono venuti a gettare, a fare questa gettata per mettere l'asfalto. Io li ho osservati, era d'estate, un caldo, e poi ho fatto i complimenti a questi, erano dei muratori, una ditta di... Dico, complimenti per il lavoro che avete fatto. Questi che sono, dice, padre, è la prima volta che si fanno un complimento per il nostro lavoro, perché intanto questo nessuno lo calcola, sai, non è che stai facendo un edificio, una... sai, stai mettendo l'asfalto, ma avete fatto molto bene, cioè... Saper apprezzare il lavoro dell'altro nella sua realtà, qualunque lavoro, è necessario per il buon funzionamento della nostra società. Credo che questo crea un segno, un senso anche di rispetto all'altro, di valutare l'altro, che l'altro con il suo lavoro, anche se non è un cattedratico, ma fa delle cose degnissime, e questo crea un rapporto a livello umano bello, non crea il senso delle gelosie, delle invidie, no? per cui lui sì, io non sono trattato così, tutti possiamo e dobbiamo essere trattati degnamente, no? E nessuno si deve vergognare del lavoro che svolge. Se avete letto il libro d'Alberto, lui nella sua esperienza da studente è stato piuttosto veramente provato, e quella insegnante che l'ha detto alla madre, se lo porti via al suo figlio, e la madre ha detto, ha visto come le andava male proprio il coso di come l'ha vissuta male, no? Ma anch'io, a modo mio, cioè, tutti abbiamo vissuto, abbiamo delle esperienze dal punto di vista della scuola che magari ha avuto dei professori bravissimi e non lo dimentichi mai, così come non dimentichi mai i professori che ti hanno fatto i propri magori, no? Anch'io non combinavo granché alle medie, e il professore di latino, perché io prendevo in giro tutti e tutti, dopo sono cambiato un po', sono diventato molto più serio. E lui mi prese il libro del latino, dove aveva messo tutte le caricature, tutte queste sculture, tutte queste tesche, tutto con le foto di con tutti i testi in latino, poi mi divertivano a fare queste cose, no? Ha mostrato il mio libro con tutte le mie caricature che avevo fatto, che erano anche carine. E questo qui, guardatelo bene, non combinerà mai niente nella vita. Vabbè, perché non mi piaceva il latino a quel tempo, così, no? Cioè, vedete, il discorso è che tu non devi mai cioè, umiliare l'altro, qualunque l'altro sia o si trovi in questo senso, sempre devi... L'autorità serve a sostenere questo, no? Il potere, ecco, chi comanda, che c'è un potere che crede che tutti devono seguire un certo criterio, può creare poi segni o sensi di ferite profonde. Così. C'era ancora un'altra domanda?
Io faccio una questione, penso che quando diamo potere alle autorità, tutte le persone che sono ai poteri, insomma, al potere economico, eccetera, eccetera.
Ma certamente, siamo
tutti. Perché siamo responsabili, vuol dire.
Ma per...
se una nazione non è una problema, vuol dire che noi siamo divertenti con gli altri,
certo.
E sottomettendoci diamo la senso,
certo.
In qualche misura.
Ma vedi, la Bibbia dell'Apocalisse si è scritto per questo, tante volte alcuni, non so se avete letto dei commenti dell'Apocalisse. Dice, lui scrive questo libro in tempo di crisi perché bisogna solo un po'. No, e lui lo scrive per provocare la crisi. Cioè, perché tante volte uno dice era le comunità perseguitate, ma non era vero che potevano perseguitare una soltanto, sì, gli altri erano benissimo. Cioè, non è che è un tempo per la Chiesa che è in tempo di crisi, no? Ha scritto l'Apocalisse per far venire la crisi proprio, no? Per far aprire gli occhi su questo tipo di complicità, di connivenza che si può creare, e uno pensa che si può essere cattolico e votare Salvini. Non è possibile questo. Che si deve... Cioè, l'autore dell'Apocalisse a modo suo lo dice. Certamente, cioè, il dissenso è salutare, certamente io non potrò risolvere la situazione, non è che, però a un certo punto, caspita, mi saprò anche difendere da questi abusi e da queste seduzioni, e cercherò anche di dimostrare che si può anche vivere in maniera diversa. Gloria. Un attimo che se non si sente.
Se ho capito bene, ieri Alberto ci ha parlato dell'esodo degli ebrei,
sì,
della distruzione dell'esercito del
Faraone,
come fatti di teologia.
Certo.
Tu tu hai parlato del paradiso terrestre, dello stesso come
fatto. Certo, è tutta una teologia, non c'è una storia come noi intendiamo la storia, come eventi realmente accaduti. Questo non si può trovare nella Bibbia. La Bibbia è un libro di storia, è un libro di teologia. Come i Vangeli non sono la biografia di Gesù, ma è una teologia nella quale vogliamo capire chi è Dio attraverso Gesù di Nazareth. Quindi, perché lui è venuto per farsi capire questo, certamente, no? Il disegno del Padre. Ecco, il problema è che noi ci hanno educato male leggendo i testi in maniera non corretta, o ponendoci davanti al testo come se fosse qualcosa che già noi conosciamo, quando in fondo dobbiamo scoprire che cosa il testo ci voleva dire, no? Quindi quando viene presentato certamente questo Dio guerriero, battagliero, ma non perché Dio sia così, non è che Dio dopo diventa buono con Gesù di Nazareth. Dio è sempre buono, fin dall'albore dei tempi, ma questo si è capito passo dopo passo. E Dio accettava questa nostra, diciamo, lentezza, perché altrimenti non poteva intervenire. Adesso capite subito che no. Cioè, quando un bambino nasce, è ovvio che la madre non può pretendere che il bambino già capisca quanto è meravigliosamente in gamba quella mamma. Non lo capisce. Cioè, lo capisce da grande. Magari uno lo capisce anche quando i genitori non ci sono più. Dopo, quando i genitori sono morti, si pensa che vengono fuori delle cose. Adesso sto tante volte uno ha avuto delle situazioni conflittuali più col padre, con la madre, perché succede. Però a volte la morte di un genitore ti riconcilia e ti si aprono gli occhi e tu riesci ad apprezzare delle cose che fino a quel momento non hai riuscito a capire, e ti rendi conto della grandezza di tua madre e tuo padre, no? Questo è molto bello. Quindi, allora vuol dire che anche Dio, come un genitore, ha accettato questo tipo di progressualità. Quindi allora è ovvio che a un certo punto, quando si scrive l'Esodo, è affogato cavalli e cavalieri, ma questa è la visione che avevano loro, gli scrittori, che Dio era così, e Dio lascia stare perché non poteva dire, se no guarda, ha scritto male, non questo si scrive, no? Però dopo arriva un Osea, un profeta Osea, che ti dice che lui vuole la misericordia, non il sacrificio, quindi puoi abbandonare tutto il culto. Un profeta Amos che dice che cosa, un profeta Osea, o altri testi Samuele o dei libri, cioè dei Salmi, sono delle cose bellissime. Quindi vuol dire che la rivelazione cresce piano piano, perché siccome dobbiamo usare le parole, e le parole sono molto limitate, non possiamo pretendere, certamente non è Dio che parla, parliamo noi, e noi parliamo con il nostro linguaggio, però possiamo captare, questa è la bellezza del Dio che si fa vicino, possiamo captare certi suggerimenti che lui ci fa e testimoniarli, no? Quando Mosè, se tu leggi il discorso di Mosè, che è il profeta ardente, che Dio dice, ho visto la sofferenza del mio popolo, lui non ha visto niente, cioè Mosè non è che ha sentito Dio che l'ha parlato, cioè Dio non può parlare, nel senso, cioè Dio non è, quando diciamo Dio come essere assoluto, non è che parla come noi parliamo, questo non è possibile certamente, no? Però che cosa ha capito Mosè, o questo personaggio che chiamiamo Mosè, ecco? Che lui sicuramente nella storia è stato un uomo che ha detto, vedendo la sofferenza di questo popolo, io non posso rimanere indifferente. E allora questo uomo ha capito, ma se io per questo popolo nutro questa compassione e bisogna fare qualcosa per farlo uscire dalla schiavitù, quanto di più il Dio in cui io credo sarà veramente a favore di questa liberazione. Questa è stata l'ispirazione per Mosè, questa è stata la rivelazione per Mosè. Non è tanto che Dio sia apparso, che ci sono queste cose, o che Dio l'abbia parlato, è che Dio si fa presente, ecco, nella nostra umanità, quando è compassionevole, quando si apre al bene, lì intuiamo la sua presenza e lì capiamo che in un certo modo ci sta dicendo delle cose. E allora io vado e mi presento davanti al faraone perché voglio che questo popolo ne venga liberato, no? Così funziona. Allora c'è un cammino progressivo di scoperta, però è mantenuta sempre questa linea, che non è mancata mai, fino ad arrivare a Gesù. E con Gesù finalmente abbiamo avuto la comprensione completa, perché nessuno al di fuori o dopo Gesù può aggiungere niente a quello che riguarda Dio nei confronti della nostra umanità. Nessuno. Cioè, Gesù ci ha detto il massimo. Nessuno può aggiungere nulla a questo. Non è possibile capire niente di più di Dio se non quello che Gesù già ci ha spiegato. E allora, ecco, con questa spiegazione noi già sappiamo che leggendo l'Antico Testamento possiamo dire questo non è parola di Dio, questo è parola dello scrittore. Però qui si vede la sua parola perché lo scrittore, il personaggio, ha intuito qualcosa di questo Dio che si voleva rivelare, no? Ecco, cominciamo noi quando leggiamo, andiamo alla messa, sì, quando leggiamo la prima lettura e si leggono certe cose, no? Allora, normalmente la rubrica propone parola di Dio. C'è chi dice è parola di Dio, ma questo è non deve dirlo, perché è. Noi per essere, diciamo, onesti, devo dire approssimativamente parola di Dio. Approssimativamente,
certo, d'accordo.